Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi troverò sempre con una minoranza di persone, mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, a voi.
E qui.
E buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, benvenuti alla nostra ultima puntata per questo mese qua con Mai Partiti, il nostro spazio disarmato, la nostra fortezza, a pochi minuti passate le 18. Oggi è una puntata bella gagliarda in realtà, perché è molto giovane, perché ho il piacere di parlare con Marwa Mahmood. Forse chi di voi è stato a Cecina al meeting internazionale antirazzista, che quest'anno ha registrato un gran numero di presenze e una bellissima atmosfera, forse dicevo l'ha conosciuta, ce l'ha presa. Lei è una giovane donna, consigliera comunale a Reggio Emilia e tra le fondatrici del movimento Italiani Senza Cittadinanza, che proprio stamani tra l'altro ha scritto una lettera alla ministra Lamorgese per chiedere un incontro. Ce ne parlerà fra poco Marwa, anche in relazione ai fatti di cronaca che non vi sarà mancato di ascoltare nelle ultime ore, su Arez, la cittadinanza e insomma le differenze, che sono sempre meno differenze se si ha il portafoglio e le tasche un po' più piene. Di questo parleremo appunto fra poco. E poi ho il grandissimo onore e divertimento, tra l'altro, perché è una persona simpaticissima, di parlare con Lamin Dia, che è fra i vincitori dell'edizione di Dimmi, Storie Migranti, un format di cui abbiamo parlato spesso qui a Mai Partiti, dell'edizione del 2019. È di pochi giorni fa invece la finale, insomma la premiazione dei vincitori dell'edizione del 2020, che avremo il piacere di leggere fra poco e fra qualche mese. E dunque, che vi devo dire, state qua perché non so, è brutto tempo, piove, tutti dicono che l'autunno è brutto, però ragazzi, a me l'autunno piace. Poi lo dovreste vedere a Nova Radio l'autunno, da questi vetri un po' fumé, cioè la pioggia che cade fuori e la musica in sottofondo, e quindi, cioè l'autunno a Nova Radio è bellissimo, quindi rimanete qua per la prossima mezz'ora. Ciao!
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana, a cura di Giacomo Alberto Vieri, in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Ed eccoci cari amici radioascoltatori, come vi avevo detto poco fa, abbiamo il nostro primo intervento telefonico. È un grandissimo piacere per me, finalmente ci incontriamo, se non altro insomma via radio, con Marwa Mahmood. Ciao Marwa.
Ciao.
Consigliera comunale a Reggio Emilia e tra le fondatrici del movimento Italiani Senza Cittadinanza, giusto?
Sì, assolutamente sì.
Ecco, confermo. Io partirei tra l'altro da una cosa che mi è girato poco fa, un documento proprio di stamani, una richiesta di incontro alla ministra Lamorgese, fatta proprio da Italiani Senza Cittadinanza. Che cosa si chiede in questo documento?
Allora, in questo documento si chiede direttamente alla ministra degli interni, alla luce di quanto dichiarato anche dal segretario del Partito Democratico, Zingaretti, ieri, ovvero che all'indomani dell'esito positivo del referendum costituzionale si possa aprire una stagione di riforme. Allora le si chiede un incontro come delegazione del Movimento Italiani Senza Cittadinanza e si possa affrontare in maniera pratica e pragmatica quanto viene vissuto quotidianamente di fatto da 1 milione di ragazzi e ragazze in Italia ancora senza cittadinanza italiana, nonostante siano nati e cresciuti qui in Italia.
Cito soltanto un brevissimo passaggio in cui che dice: sì. Noi siamo voi, ammesso che una divisione del genere davvero esista. Ecco, ti chiedo proprio al di là degli stereotipi e delle cose che si sentono, insomma, attraverso i grandi media, la televisione, eccetera, una divisione fra noi e voi ancora nella società la senti? Cioè, nel senso, anche nella regione, nella zona da cui tu vieni?
Ma guarda, sicuramente la percepiamo, la sentiamo moltissimo nel linguaggio che adopera una classe dirigente, una classe politica che probabilmente non ha vissuto l'esperienza di avere tra i banchi di scuola e di classe dei ragazzi di origine straniera, no? Quindi non li ha vissuti nella loro generazione. Lo viviamo molto anche in maniera enfatizzata, spesso da alcune testate giornalistiche, dai mass media, dal linguaggio che adottano soprattutto in TV in alcuni programmi. È come se il tema che riguarda le nuove generazioni figli di migranti fosse sempre ricondotto alle prime generazioni di migranti, cioè ai nostri genitori che di fatto erano migranti economici, ma che hanno vissuto totalmente differente. E, insomma, di fatto i nostri genitori arrivati negli anni 70, 80 avevano ricevuto una scolarizzazione, no? Avevano seguito un percorso di formazione nei paesi di origine. Noi invece qua ci siamo nati e cresciuti, per cui noi abbiamo frequentato le scuole italiane, siamo figli dei territori, molti di noi masticano anche il dialetto dei territori a cui appartengono, per cui veramente riteniamo che sia molto obsoleto, comunque anacronistico, continuare ad accostarci in maniera fuorviante a un'epoca, a un tempo e a un target che è costituito dalla prima generazione che non siamo noi.
Ecco, io ti voglio fare una domanda. In termini di, sono due percorsi abbastanza diversi, però l'accoglienza sì, da una parte e l'integrazione o inclusione, non so quale delle due parole ti piace di più.
Ma a me piace molto inclusione, okay. Interazione e inclusione.
Ok, ecco, fra l'accoglienza e l'inclusione, sì, quali sono per te i più grossi problemi, nel senso che da una parte oggi noi tutti viviamo con gli sbarchi, gli arrivi, eccetera, anche un grosso problema a livello di accoglienza, no? Cioè, nel senso, c'è una gestione che ancora, diciamo così, fatica a trovare un sistema.
Sì, 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 sicuramente c'è una, passami in termini, mal gestione di un,
esatto,
di un possiamo definirlo fenomeno comunque sociologico che ormai è datato, che è quello dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei cittadini che fuggono da situazioni di guerre civili, condizioni climatiche avverse, per una serie, una moltitudine, no? Di ragioni, e arrivano in Europa spesso, poiché l'Italia faccia sul Mediterraneo, le prime sponde arrivano sono quelle italiane. E tutt'altra è la situazione, no? Che riguarda i figli dei migranti, cioè quelli nati e cresciuti qui, che vengono appunto spesso accostati al tema dell'immigrazione, o comunque si parla come se tutto fosse un grande calderone, no?
Esatto.
Come se il tema della... non possiamo neanche definirlo emergenza, perché non si tratta più di un'emergenza, bisognerebbe riuscire a strutturare un sistema nazionale dove questo tema delle migrazioni, che sono dei fenomeni che continueranno ad avvenire per i decenni a venire, no? Cioè, noi siamo toccati, ma in realtà riguarda tutto un mondo e una globalizzazione all'interno del quale noi siamo, dovremmo riuscire a superarlo, sicuramente a riformarlo e a ragionare non più in termini emergenziali ma in termini permanenti. Le nuove generazioni come se avessero vissuto e avessero scontato un po' queste teme, no? Cioè, negli anni 80 e 90 avevamo le prime generazioni, i migranti economici. Oggi viviamo e vediamo soprattutto i rifugiati, i richiedenti asilo. Nel mentre però c'è stata una seconda generazione che è nata, cresciuta qui, si è stanziata qui, che non ha vissuto una narrazione e soprattutto non è minimamente calcolata dal sistema normativo, per cui noi siamo ancora soggetti, cioè 1 milione di cittadini di origine straniera è ancora soggetto a una legge datata a 92.
Senti, secondo te la scuola
è cambiata molto.
Certo, su questo hai pienamente ragione. Ti chiedo, secondo te la scuola fa abbastanza?
La scuola fa abbastanza, e come? Perché a scuola i figli dei migranti con i loro coetanei non solo acquisiscono, a mio avviso, i codici linguistici e culturali, ma adottano un senso di appartenenza molto forte, no? E viene proprio dalla scuola, perché il primo laboratorio, il primo luogo in cui sperimenti con i tuoi coetanei l'idea dell'identità, il tuo senso di appartenenza, dove quotidianamente comunque i figli dei migranti lo sperimentano tra un luogo che è quello domestico, familiare, e quello della società. Quindi la scuola diventa, dopo la famiglia, di fatto un punto di riferimento fondamentale.
Ho un po' l'impressione a volte che tolta la famiglia e tolta la scuola poi resti ben poco, nel senso che fuori dalle ore,
esatto,
dalle ore di scuola non ci sia poi, esatto, abbastanza, non so.
No, sono molto d'accordo con te, perché di fatto è come se a volte venissero a mancare. Poi le città italiane sono molto diverse, cioè parlare di un borgo, di una città grande, di una città metropolitana o di una valle è molto differente, insomma, a livello di condizionamento e di contesto locale, però
chiaro,
da dire che mancano a volte molto queste alleanze tra le agenzie educative, no? Del territorio. ma soprattutto viene a mancare. Io ho registrato negli ultimi anni anche di attivismo un grande scollamento tra quelle che sono le aule scolastiche e le aule parlamentari, cioè tra chi a scuola va tutti i giorni, si forma tra i banchi di scuola, quindi i docenti oggi hanno una visione molto diversa di quella che è la realtà, e chi ci rappresenta, che è la classe dirigente politica che vive, diciamo, una condizione simile tra le aule del Parlamento, ma non si rende assolutamente conto di quanto l'Italia sia cambiata e evoluta.
Questo parallelismo è assolutamente interessante, è un bel tema. Ti faccio l'ultima domanda, sempre riprendendola dal documento che citavamo prima. A un certo punto scrivete: se un calciatore straniero può o deve diventare cittadino in 2 settimane, perché degli italiani di fatto devono aspettare 4 anni? Chiaro riferimento al fatto di cronaca che abbiamo letto, insomma, in questi giorni. Ecco, ce lo spieghi meglio, ce lo contestualizzi un attimo.
Ma allora, diciamo che per noi questo calciatore diventa il pretesto, no? Sicuramente è la goccia che fa traboccare il vaso rispetto a un trattamento che viene riservato come ci fossero 2 pesi 2 misure per chi ha e può, chi è famoso e ha, diciamo così, risorse economiche, e quindi a lui viene riservato un trattamento particolare, no? In 2 settimane ti viene concessa la cittadinanza italiana, quando invece ai figli di cittadini di origine straniera che nascono e crescono sul territorio italiano è richiesto di residere 10 anni, di dimostrare attraverso i documenti e di aspettare, di attendere, ahimè, altri 4 anni per avere il decreto della cittadinanza. E quando non hai abbastanza sostentamento economico, di fatto ti viene anche rigettata in alcuni casi la cittadinanza, la richiesta. Quindi per noi, insomma, la questione della truffa che è emersa negli ultimi giorni, no? Che ieri, insomma, è diventata un'accusa nei confronti di questo calciatore e della società, per noi è diventata anche, cioè, oltre al danno alla beffa, no? Sembrava veramente che noi che siamo qua siamo praticamente madrelingua italiani, no? Siamo bilingue, e molti di noi non hanno assolutamente bisogno di sostenere un esame linguistico, perché, insomma, basta sentirci parlare. E invece, appunto, arriva una persona famosa, un calciatore, quello che è del mondo dello spettacolo, e gli viene conferito così in pochi giorni la cittadinanza. Capisci che questo crea proprio grande rabbia e frustrazione, no? Tra di noi, tra il nostro movimento, perché ci appelliamo alla ministra degli interni.
Capisco pienamente, c'è sempre un po' quella tra le madri delle disuguaglianze, a volte c'è sempre il parametro economico, no? C'è sempre la disuguaglianza economica che la fa da padrone, come dire, no? Se sei straniero è un male, esatto. Ma se sei straniero senza soldi è veramente molto male, se sei straniero ricco forse meglio, no? Questo poi credo valga un po' anche per l'identità di genere, anche per il percorso di orientamento, eccetera, no? Nel senso, è sempre differenza, ma se è differenza con i soldi in tasca un po' meno differenza.
Sì, i meccanismi, le dinamiche sono sempre gli stessi, e sembra che si abbia paura della condizione sociale delle persone, sempre più, no? Sembra che si abbia paura della povertà delle persone in termini di risorse economiche, e non si riesca mai a superare quei meccanismi di discriminazione, di fatto sono istituzionali, nei confronti di chi ha una fede differente, un credo diverso, un orientamento sessuale o un'origine diversa.
Marwa, io ti ringrazio tanto per averci regalato, diciamo così, concesso questo intervento. Io spero che questo documento riceva una risposta quanto prima, davvero, non soltanto in termini di incontro, ma davvero una risposta più ampia, intendo dire, e che si faccia davvero qualcosa. Ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Nova Radio e di Arci Firenze.
Grazie a voi, buon
lavoro. A presto, ciao.
Ciao Giacomo, ciao. Ier fara, ier toro, ier la giaba. Ier fara, ier toro, ier la giaba. Calabar madame, ina coi marudi. Calabar madame, ina coi
sandirga jinema sataraya
Eccoci cari amici e radioascoltatori in onda col nostro secondo ospite di questa puntata. Ho il piacere di parlare con Lamin Dia. Ciao Lamin.
Ciao Giacomo.
Che è tra l'altro fra i vincitori dell'edizione del 2019 di Dimmi di Storie Migranti, che è un format di cui qui in radio abbiamo parlato spesso. E come si chiamava la cosa che hai scritto, Lamin?
Allora, il testo che ho scritto si chiama Pourquoi dove sta scritto.
E come,
chi lo ha detto?
E come nasce questo testo nella tua, nel tuo percorso?
Allora, il testo, diciamo che ho soltanto esteriorizzato delle cose che sono state dentro di me dai 13 anni in su fino adesso. E avendo poi questo concorso che ti dice di raccontare, ti dà dimmi la tua storia, e ho sentito di tirare questo pezzo qua che sentivo anche attuale, per quello ho scritto su come mi sentivo io del mio percorso della colonizzazione in Senegal, di quelle che non va in Africa, e tutto l'insieme l'ho buttato giù in pochi giorni. Avrei potuto scrivere molto di più. Non c'erano neanche limiti, che io ho saputo del concorso tipo 10 giorni prima della scadenza, e avendo altri impegni, lavoro e una bambina, ci ho messo il tempo che potevo, quindi in 5 giorni dopo il lavoro ho buttato giù qualche riga ed è venuto quello che è venuto.
Ti posso chiedere che lavoro fai?
Allora, sono un operatore di un centro d'accoglienza qua a Bergamo di richiedenti asilo, 180 richiedenti, e sono anche un operatore del dormitorio di Bergamo.
Tu quando sei arrivato in Italia, Lamin?
Allora, io sono arrivato in Italia nel lontano 2007, come mi piace dire.
È perché effettivamente è lontano, dai, non è tanto tempo, ma sono successe tante cose che lo fanno sembrare molto anche più lontano.
Miliardi di cose, sì. Lo chiamo così apposta per quello, perché sembra che sono passati 100 anni.
Senti, qual è stato il tuo primo pensiero quando sei arrivato in Italia? Cioè, che cosa ti sei trovato davanti? Cosa hai pensato di quello che ti sei trovato davanti?
Allora, il contrario di come mi sono sentito quando sono arrivato in Francia. Perché in Francia, poi l'ho scritto anche, questo è il succo del racconto, che ho scritto che sono entrato in Francia dopo la laurea con il passaporto scaduto del mio cugino che ho falsificato, tipo un'autodenuncia ho fatto. Ma quando sono arrivato in Francia non mi sono mai sentito né un clandestino né un sans-papier, come ci piace chiamarsi. E quando sono arrivato in Italia ho sentito che non... cioè l'Italia non mi doveva niente. In Francia sentivo il dovere di poter andare lì quando volevo, perché loro erano in Senegal presenti ovunque, e in Italia non mi dovevano niente, qui ogni cosa me lo dovevo guadagnare. Non era come in Francia che dicevo avevo il diritto di venire lì perché voi a casa mia ci siete, ci avete colonizzato, avete cambiato le cose e ci state ancora.
Senti, il passaggio, e il passaggio fra la Francia e l'Italia perché è avvenuto? Cioè come sei venuto in Italia?
Allora, in Italia ero venuto per il compleanno di un mio cugino. Come ho detto prima, non mi sono mai sentito clandestino. Quando ero in Francia giravo, anche avevo amici in giro per l'Europa, li andavo a trovare, perché io non mi posso sentire clandestino in questo mondo. Nel momento in cui la gente vada su Marte e vengono premiati e laudati, io essere umano non potrei mai sentirmi clandestino sulla Terra. Quindi questo è il succo dei miei viaggi. Sono venuto anche in Italia per quello, nonostante non avessi i documenti. Ho preso il treno da Nizza, sono arrivato a Milano per il compleanno di mio cugino e sono ancora qui.
Cosa ne vinci un po' dell'accoglienza, chiamiamola così, dell'accoglienza in Italia? Nel senso, a parte fuori di battuta, quali sono secondo te i più grossi problemi oggi legati ai flussi migratori?
Allora, in Italia è un discorso un po' paradossale, perché io quando sono arrivato in Italia nel lontano 2007, io ero arrivato a Bergamo, poi ero anche un pochettino più giovane e ho frequentato l'ambiente studentesco a Bergamo, così. Io non ho mai percepito tutta la rabbia, tutto l'odio, tutte queste cose che percepisco adesso. L'Italia era un pochettino più aperta 10 anni fa. Poi tutte le politiche, poi c'è di qua, c'è di là, tutti questi movimenti di popolazione. E poi la popolazione che non è preparata. Non è del tutto preparata, e il discorso che i politici ne fanno fa sì che quell'apertura che io notavo si sta sempre restringendo sempre di più. Ed è una cosa sbagliatissima, perché ne perda l'Italia.
Secondo te se ne parla male o se ne parla anche poco in generale di questi temi?
Allora, diciamo che quelli che lo pensano nel modo giusto non ne parlano, o ne parlano soltanto tra di loro. Quelli a chi interessa quell'argomento soltanto per fini loro, per un discorso di politico o per un discorso di un parlamentare o di un deputato in più, ne parlano male, perché a loro giova questa situazione che si sta creando all'interno di questo paese, perché finché la gente poi ha paura, sente tutte queste cose qua, vota per loro, anche perché altri argomenti loro non ce l'hanno per convincere gli elettori.
Quanto è difficile un percorso di integrazione?
Allora, perché questo è un discorso, è una parola che noi usiamo tantissimo, integrazione, lo usiamo tantissimo, ma che cosa vuol dire integrazione? Perché questo è un fatto grave, perché in Italia io ho l'impressione che per integrazione ci si intende soltanto che l'altro faccia il passo, viene, che l'altra rinunci, che l'altra sia come noi, che l'altra lascia quello che era, che l'altro si dimentica quello che era. Però per fare che si sia una buona integrazione, ci voglia che tutte e due parti fanno un passo uno verso l'altro, se no poi l'altro si va a sciogliere dell'altro, non si integra.
Certo,
e poi qua in Italia non è che c'è questa apertura verso gli stranieri. Dal momento in cui tu dall'altro non ti interessa niente, non puoi neanche parlare di integrazione, perché fondamentalmente questo non è integrazione.
Questa è una fusione, in qualche modo è qualcuno che cerca di diventare come te, però non è integrazione, sono d'accordo.
No, ma poi non c'entra neanche non è integrazione, perché non si va da nessunissima parte facendo così. Però il discorso principale, sai cos'è, Giacomo? Perché l'Italia non deve commettere l'errore della Francia.
In che senso?
Perché questa politica un po' ipocrita, perché non bisogna neanche fare tipo un'integrazione o queste cose qua di facciata, anche se la parola integrazione a me non piace molto. Bisogna fare le cose per bene, perché cosa succede in Francia? In Francia succede che dicono liberté, égalité, fraternité, però non è vero niente. nonostante che loro nascono lì e sono francesi, si accorgono loro stessi in età adolescente o un'università e dopo, che effettivamente le cose sono due, ci sono delle cose per i francesi, souche, come li chiamano i francesi francesi, e quelli che arrivano dopo. E quelli che arrivano dopo, se vai in Francia e vedi quello che succede nella banlieue, non è nient'altro che ragazzini che sono nati e cresciuti in Francia, che molti di loro non hanno neanche mai messo i loro piedi a casa loro, sentirsi a 18 anni rifiutato della società in cui tu ci sei sentito sempre rappresentato e sentito rappresentato, diventa una frustrazione che non tutti riescono a gestire. E questo è il problema delle banlieue francese, e la politica francese loro lo sanno, perché è una cosa che parte dai tempi di François Mitterrand, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa.
In Italia io ho l'impressione che ci siano ancora tante opportunità da cogliere, cioè ci sarebbe possibilità di partire veramente da zero con dei percorsi fatti bene.
Sì, poi io ho anche l'impressione che gli italiani stessi stanno rinnegando quelle che sono effettivamente, perché l'italiano è un popolo mediterraneo, è un popolo accogliente, l'Italia è sempre stata accogliente. Quindi voler adottare le politiche di altri paesi che direttamente non sono toccati dall'immigrazione, perché la politica che fa la Germania l'Italia non la fa, perché l'Italia è un paese di approdo. La politica che fa la Francia l'Italia non lo può fare, perché non possono partire e arrivare direttamente in Francia, devono per forza passare in Italia. Di qui il pensiero mio, credo che sia ora.
Lamine, io ti ringrazio tanto, guarda, sono passati 10 minuti, a me sembra passato, cioè io parlerei ancora un'ora e mezzo, perché ci sarebbero tantissimi temi, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Ti ringrazio.
Avremo
davvero
un'altra occasione.
Assolutamente sì, ti ringrazio davvero tanto. Io invito tutti i nostri ascoltatori a prendere poi una copia del testo e del libro, insomma, dove all'interno del quale il tuo racconto di Dimmi Storie Migranti. E ti auguro un buon lavoro, perché so che ci hai dedicato una decina di minuti, ma devi ancora finire di lavorare. Una buona serata.
Sì, grazie mille, Giacomo.
Ciao, ciao Lamin.
Cercherò di non pensarci, farò finta, andrò avanti. Come fossimo tornati ai giorni delle interrogazioni settimanali. Mi alzerò al mattino presto, andrò a correre. Scriverò un testo di matematica applicata alle relazioni sentimentali. Avrò cura di me e tenterò di non lasciarmi affondare. Cercherò di dimostrare come vivere felici, anche senza aspettare un ritorno occasionale. Guarderò al passato come ad una circostanza casuale. Come ad un intermezzo post-rock strumentale.
Ma nel frattempo casa mi guardano, mi danno meno anni con il loro occhio severo. E se è vero che le stagioni passano, è anche vero che non voglio stare fermo su un Opelastra blu con la targa bianca e la polvere sul retro. Io che oggi ho rubato il posto davanti a papà, mi guardo indietro per evitare ulteriori disastri e vivere quello che adesso mi sono concesso 4 anni fa, quando in città c'ero io, una casa vuota ed insegne che babbe, l'insistente incessante sentore di sentire che tutto sarebbe andato bene. Queste paure erano solo un banco di prova, tira sul mento, non andrà sempre come deve, mai vissuto per davvero. Non scordarti, non scordarti,
non scordarti.
Il rumore delle cose che stanno passando è forte, guardaci, ritornerà, ci aiuterà. Il rumore delle cose che stanno passando è forte, guardaci, ritornerà, ci aiuterà.
E insomma anche oggi abbiamo sfangato la nostra mezz'ora insieme. Che dite, vi è piaciuta? Perché se vi fosse piaciuta, secondo me dovreste dircelo, tipo al 366 10 14 094. Ecco, io dico questo numero, secondo me, scritto su un post-it da tenere in macchina, da tenere sulla scrivania, non sarebbe male, perché anche durante la trasmissione potreste mandare degli spunti, dei consigli, così delle idee. Di temi e di iniziative da trattare insieme, o anche modi per fare rete, per fare gruppo. Io ho sentito un po' per voci, un po' per associazione, diciamo così, di cui faccio parte, ho sentito questa grossa spinta, anche forse in conseguenza al periodo molto complesso che abbiamo vissuto, dal quale stiamo cercando faticosamente di uscire insieme. Ho sentito una spinta e nuova linfa vitale. Non sono soltanto i risultati delle elezioni di poche ore fa, ma penso sia un bisogno, una voglia, da una parte appunto dei grandi bisogni, delle grandi esigenze, dall'altra una voglia delle persone di stare insieme, di fare cose insieme. Parlo di sociale, parlo di accoglienza, parlo di integrazione. Dunque, se voi siete fra queste persone che cercate dei canali, che avete delle idee, che avete degli stimoli, degli spunti, non sapete dove canalizzarli, ecco, scrivete 366 10 14 094, cercate me, Giacomo Alberto Vieri, sui social, mai partiti, alla redazione di Nova Radio, insomma, fatevi sentire perché c'è bisogno di voi. E secondo me c'è pure, appunto, come vi dicevo, una gran voglia. E dunque non lasciamola passare. Noi ci sentiamo qua su queste frequenze a Nova Radio fra 2 mercoledì, sempre alle 18. Nel frattempo io vi mando un grande saluto e un abbraccio. Ciao, da Giacomo Alberto Vieri.
Mai partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni 2 mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè,
e qui
I'm your man.